Alcune cose me le sono segnate perché credo che alcuni messaggi non possono passare solo nella testa di qualcuno, ma perché vengono dalla parola di Dio e devono essere ben fermi, ben fissati. Ma mi ha stupito molto la parola di Dio di oggi. Mi ha stupito perché dal libro dei Proverbi ci viene raccontato un modo di essere di Dio, forse a cui a volte non pensiamo mai abbastanza. Non so se ci avete fatto caso, ma quando si parla della sapienza non si parla di un Dio che vuole che noi sappiamo delle cose. Ci è stato detto bene anche prima, la fede non è una trasmissione di una dottrina. Parlare della sapienza nel momento della creazione è una pagina bellissima perché ci ricorda due cose a cui forse veramente non pensiamo mai. La sapienza di Dio era colei che giocava sul globo terrestre mentre Dio creava. La sapienza di Dio è lo stile di Dio di meravigliarsi delle cose che Lui stesso fa. Quando penso ai giovani, penso alla nostra Chiesa, penso alla proposta di fede che ancora vogliamo portare avanti, mi rendo conto che è troppo tempo, a volte non ci preoccupiamo di saper far giocare le persone con Dio. Dove giocare significa la spontaneità, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire io ci sto, vuol dire mettiamoci a fare qualcosa che ci piace. Questo fa con Dio, Dio con noi fin dall'inizio, qualcosa che fa con delizia, con piacere, crea con piacere e la sapienza di Dio gioca sul globo terrestre. Questo fa scattare in noi una meraviglia che fa parte dell'idea di Dio da sempre. Non è qualcosa che può essere definito né solo capito nella testa. Il giocare e meravigliarsi è un Dio che ha scelto per prima cosa di entrare Lui in gioco con la nostra vita, di giocarsi per primo. La meraviglia è la capacità di sapersi stupire. Io penso che le due bambine che sono qui, la faccia di Manuel, da adesso ai prossimi mesi, i lupetti anche che sono qui, a volte ci insegnano ad avere quelle facce di chi ancora, grazie a Dio, si accorge che c'è qualcosa più grande di lui o di lei. C'è qualcosa che magari non si immaginava, c'è qualcosa che l'ha preceduto. Noi a volte siamo orgogliosi perché vogliamo della bellezza delle cose fatte da noi, ma le cose fatte da noi, veramente, creano solo orgoglio, quanto siamo bravi. Lo stupore è quella capacità di dire grazie Signore perché continui a creare, continui a fare cose nuove, grazie perché continui a rendere la mia vita piena di cose belle, a cui a volte nemmeno do abbastanza peso, eppure tu ci sei a fare tutto questo con noi. Credo che in una proposta cristiana questo non può mancare. La sapienza non è sapere le cose, sapienza è educare a saper vivere, a saper gustare la vita. E tante volte io mi ritrovo in tante riunioni fatte con i giovani in parrocchia e mi accorgo che sono sempre quelli che corrono in continuazione e magari hanno mangiato 10 minuti a casa con i propri genitori e poi vengono alla riunione e non va bene, perché la vita se la devono gustare. Dobbiamo far sentire ai giovani che nella Chiesa si trova qualcosa di attraente perché ancora fa meraviglia, ci fa giocare con le nostre vite e con Dio e ci fa sentire che siamo persone chiamate ad una realizzazione vera, non a fare qualcosa. Io sono il primo che deve fare la mea culpa tutte le volte che consiglio i giovani della mia parrocchia come una classe operaia e non come qualcuno che deve realizzare la propria vita. I giovani a più volte chiediamo ci sei? Continui anche dopo la cresima? Allora a te ti posso affidare questo, a te ti affido quest'altro, a te ti do questo compito. Certo, è importante dare responsabilità, ma dall'altra parte ci chiediamo davvero se li stiamo aiutando a realizzare quello che il Signore ha messo nella loro vita? O ci piace poter dire noi ci abbiamo un sacco di giovani perché fanno questo, questo e quest'altro. Io non so se i ragazzi che sono qui sentono che quando vengono in questa parrocchia, vengono in diocesi, si sentono valorizzati per quello che sono e sanno che qui trovano qualcuno che li aiuterà a capire chi vorranno essere nella vita. Perché un conto è chiederti cosa fai quest'estate? Niente? Allora vieni, ti faccio fare questa cosa. Un conto è dire come stai? Come va a casa? Come va a scuola? Come va con gli amici? Certo, lo facciamo. Però dall'altra parte dobbiamo preoccuparci come comunità educante se stiamo veramente rispettando il cammino del giovane in quanto tale, prima ancora di affidargli sempre qualche compito. Gli chiediamo a volte che ne guardiamo qualcuno e diciamo ah, potesse diventare prete questo, perché abbiamo l'ansia vocazionale, questo può diventare prete, magari senza preoccuparci di farlo veramente innamorare di Dio prima di questo. Queste saranno una coppia che avrà, saranno una famiglia aperta, dovranno andare in missione, dovranno fare almeno 3 figli naturali e 4 poi da prendere in più. E magari non li stiamo veramente educando ad un perdono reciproco, ad un essere coppia forte, saldata in Cristo prima di ogni altra cosa. Parlo delle mie comunità, parlo delle comunità che ogni tanto visito. E poi magari raccoglieremo i cocci quando abbiamo sognato qualcosa senza aver costruito un'umanità forte radicata nella fede. Quante volte pretendiamo che i giovani siano in linea anche con la morale della Chiesa, ma non perdiamo più tempo a credere che la castità sia un valore. Sta girando un video, e Don Vincenzo me l'ha passato, dove andate? Cammina qua dietro, Dombi, ci sei? Sì. Sta passando un video bellissimo di una coppia di giovani americani che vanno nel liceo a parlare di quanto la castità sia appassionante, ma con esempi concreti, 55 minuti che stai lì a bocca aperta, con meraviglia e con stupore, senza mai dire Gesù Cristo, Papa, Chiesa, morale, ti dimostra a partire dall'esperienza, dall'umanità, che è bello poter aspettare perché tu sei una persona prima di un corpo, e fa degli esempi che sono bellissimi. Prova a pensare cosa significa che in questo momento la tua futura moglie è tra le mani di qualcun altro, perché si sta dando a qualcun altro, mentre tu in questo momento sei con una ragazza che ti dice: però non mi lascerai anche tu come gli altri, vero? Mentre si sta creando la situazione giusta, e lui dice: beh, in fondo ci conosciamo da 3 giorni, ma scherzi, mi do tutto a te, ci conosciamo solo da 3 giorni, e tra una settimana già non saprò più neanche che cosa vorrò farmene di te. E questo è lo spreco. E noi non abbiamo più la capacità di parlare di una castità, fedeltà, attesa, purezza, che fa parte della nostra dignità di uomini e di cristiani. Siamo ancora in grado di parlare questo linguaggio ai giovani? Forse dobbiamo chiederselo. L'altra cosa che mi ha colpito tantissimo di questa liturgia è la parola speranza, nella seconda lettura di San Paolo ai Romani. E non so se ci avete fatto caso, ma la speranza la mette dopo altre virtù. Mette la tribolazione che genera una pazienza. San Paolo parla di una pazienza che genera una virtù provata, e la virtù provata genera una speranza. La speranza non è qualcosa che ci arriva da fuori, perché quella si chiama botta di fortuna, una roba che viene da fuori senza che io fatico per niente. Quella è una botta di fortuna. La speranza è la voglia di costruire, tirare fuori quello che il Signore già di buono con la sua sapienza ha messo dentro di noi. Ci crediamo che in ognuno di noi, dal giorno del battesimo, il Signore con la sua Santissima Trinità viene ad abitare in noi, e allora c'è qualcosa di bello e di grande che dobbiamo tirare fuori con pazienza, con virtù provate. La speranza è sapere che quel bel di Dio, quel bene di Dio già c'è dentro di noi, e allora dobbiamo prendercene cura e permettere che venga fuori. È un seme che è già nella terra, che è già stato fecondato. Dobbiamo farlo crescere. La speranza è sapere che qualcosa c'è e con la nostra forza, con la nostra umiltà deve venire fuori. Educare, lo sapete meglio di me, significa tirare fuori, non che io ti metto dentro quello che devi fare. Cari giovani, cari ragazzi, quando sentite qualcuno che si avvicina a voi perché dovete imitare qualcosa che non siete voi, che non è dentro di voi, non vi sta volendo bene. Una persona capace di educare, e Gesù era il primo grande educatore, è perché sapeva bene, con rispetto, il tesoro che portate dentro. E allora non bisogna far altro che potare e togliere tutto ciò che non permette a questo buon seme di venire fuori. Allora, la sfida educativa credo che stia proprio qui. Ne abbiamo dette tante sicuramente in questi giorni, non è la mia una parola che possa fare sintesi, ma credo che la sfida educativa sia proprio questa pazienza, questa virtù provata nell'accompagnare per educare, nel tirare fuori senza la pretesa di frutti immediati. Gesù non ha mai avuto fretta dei frutti, ma è stato colui che ha accompagnato pazientemente, aspettando che con libertà potesse germogliare quel bene che Dio aveva messo nel cuore di ciascuno. Ci crediamo in questo? Ci crediamo noi, i genitori e tanti educatori che Non si può ogni anno, ogni mese, ogni tanto tirare fuori una priorità diversa, perché chi cresce ha bisogno di capire quali sono alcuni punti fermi. Voi immaginate se i genitori di Manuel lo crescono dicendo: ok, la cosa importante è mangiare insieme. Poi dopo, l'anno dopo, Manuel capisce che anche se non si mangia insieme va bene lo stesso, basta che torni alle 11. L'anno dopo capisce: no, va bene anche l'una, basta che sono belle compagnie. Uno dice: allora, che cosa è importante, scusate? E allora su qualcosa che è fermo, che è certo, che è sicuro, avere la pazienza di tirare fuori tutto il buono, senza dover rimescolare le carte in tavola tutte le volte, perché il bene di Dio c'è. Dobbiamo custodirlo e tirarlo fuori. Se vogliamo fare questa fatica, e concludo, se vogliamo fare questa fatica ci vuole tanta umiltà. Ci vuole tanta umiltà nel rispettare i tempi di Dio. Perché il Signore Gesù, prima della sua Pasqua, l'aveva detto bene ai discepoli, oggi l'abbiamo riascoltato: molte cose ho ancora da dirvi. Per il momento non siete capaci di portarne il peso perché non è ancora giunto lo Spirito, ma quando verrà lo Spirito, Lui vi condurrà alla verità tutta intera. La verità è un cammino. Io non ho la fotocopia in tasca della verità, state tranquilli. Forse non ce l'abbiamo nessuno di noi che siamo qui. Perché la verità di Dio è un cammino da fare insieme con passione, con pazienza, nella speranza. Allora l'umiltà significa riconoscere che a volte non stiamo più in grado di intercettare i giovani perché i giovani ci chiedono tanto tempo e noi non ce l'abbiamo più da darglielo. Però chiedo anche ai giovani che sono qui, anche a loro, un grande atto di umiltà da chiedere al Signore in questa celebrazione. L'umiltà di riconoscere che anche per voi molte cose il Signore ha da dirvi. Non lasciate né la Chiesa, né la famiglia, né le cose belle della vita che avete vissuto pensando di aver capito già tutto. Abbiate l'umiltà di saper chiedere aiuto e di affidarvi a qualcuno che vi vuole bene e che vorrà educarvi. Abbiate l'umiltà di alzare la mano e di dire: guarda, ho bisogno di te, stammi vicino. Poi dopo, se mi chiedi di andare a comprare l'ultimo iPhone, cose del genere, io non te so di ste robe, per carità. Però avremo fatto un tratto di strada insieme, e l'avremo fatto insieme, senza la pretesa di dire: tu ormai adulto non hai più niente da dirmi. Allora facciamo tutti questo atto di umiltà oggi davanti al Signore. Riconosciamo il bene di Dio che c'è nel cuore dei giovani e riconosciamo che noi adulti abbiamo bisogno di trasmettere una grande gioia della nostra fede. Se no non si innamorano di sicuro di una vita cristiana che è fatta solo di dover fare o di dover dire. Si innamorano di una vita cristiana in cui si può giocare, stupirsi, meravigliarsi, mettersi in gioco, far crescere quello che il Signore da sempre ha pensato per la loro vita.